18 minuti, buongiorno a tutti voi da parte di Sara Tognola, ben ritrovati a questa puntata del lunedì. Ma parliamo di sessualità con i nostri figli, a vostro avviso? Scriveteci pure subito un sms al 955, però la chiave è sempre Rete 1, oppure chiamateci allo 0848 03 0707. Ben arrivato anche Alberto Pellai, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Medico, psicoterapeuta, scrittore, autore del libro Tutto troppo presto, che tra l'altro ha dato anche il titolo a questa edizione, sottotitolo L'educazione sessuale dei nostri figli ai tempi di internet. Professor Pellai, una sorta di manuale, direi, indirizzato in primo luogo ai genitori di oggi, quindi invitarli a una maggior trasparenza anche nei confronti dei propri figli. Missione a questo punto, perché è un lavoro decisamente non facile.
Ma sì, direi una guida, un manuale da esplorare, a volte magari anche in alcune pagine con i propri figli, convinto del fatto che in questo momento l'educazione sessuale che serve ai nostri figli non è né quella che abbiamo ricevuto noi, né quella che non abbiamo fatto negli ultimi decenni. Cioè, mentre un tempo i rischi e i pericoli nell'area della sessualità per i ragazzi erano molto legati alla loro vita reale, a quello che facevano dal vivo con le persone che avevano intorno, in questo momento invece esistono un'enorme quantità di nuovi rischi e quindi di fenomeni da prevenire e di fattori di protezione che dobbiamo condividere con loro, che sono legati invece alla loro vita virtuale, a quello che fanno online, a quello che può succedere nel momento in cui esplorano il mondo web. E tutto questo è il motivo per cui appunto ho generato una guida per genitori di nativi digitali che esplorano la sessualità nel mondo web.
Quindi oggi più che mai è necessario riabilitare quella che potremmo anche definire un'autorevolezza parentale.
Oggi è fondamentale, cioè proprio per il fatto che i nostri figli vivono contemporaneamente in due mondi, quello della vita reale e quello della vita virtuale. Noi come genitori magari abbiamo continuato a stare al loro fianco nella vita reale, li accompagniamo nei luoghi fisici dove loro si muovono, ma quasi nessuno di noi sa niente di quello che succede invece nella vita di un figlio nel momento in cui entra nel web. Sono spesso figli chiusi nelle loro stanze con le porte chiuse, che hanno un tablet, un computer o anche un semplice cellulare e che lì dentro fanno cose che i genitori neanche si immaginano. Ora, dobbiamo essere genitori anche nella vita online di un figlio, proprio perché lui ha bisogno di una mamma e di un papà anche in quel percorso.
Mi interessa a questo punto, penso anche a lei, professor Pellai, sentire anche le voci degli ascoltatori, dei genitori che possono chiamarci e raccontarci quanto la vita dei loro figli viene un po', non è sotto controllo, che poi non è una bellissima parola, perché i genitori non devono tenere sotto controllo la vita dei loro figli, però quanto sanno dei loro figli e soprattutto, visto che parliamo di sessualità, quanto voi genitori parlate di sessualità con i vostri figli. 0848 03 0707, perché Alberto Pellai, lei scrive prima di tutto in qualità di genitore, padre di quattro figli.
Sì, io credo che questa è proprio per me un po' la sfida in questo momento della mia vita, cioè io sono un papà, ho quattro figli e allo stesso tempo sono un terapeuta, quindi vedo molti ragazzi e molte famiglie che entrano nel mio studio, mi rendo conto tantissime volte di quanto i problemi e i temi che mi vengono portati dai miei pazienti potrebbero essere temi e problemi della mia stessa famiglia e dei miei stessi figli.
Quindi lei parte anzitutto da questa, appunto, sua esperienza personale e familiare, e da qui si è reso conto, da padre appunto, che ai figli preadolescenti e adolescenti non si sta trasmettendo l'educazione sessuale adeguata. Lei parla di educazione impartita in una dimensione schizofrenica.
Ma sì, per questo fatto, cioè i nostri figli vivono in un mondo davvero ipersessualizzato. In questo mondo tutto è possibile, per cui fondamentalmente loro crescono con un percorso di educazione sessuale implicito, non ufficiale, che gli arriva dal mondo dei media, dal mondo del web, un po' anche dal mondo dei pari, dove pensano che un po' è tutto possibile nell'area della sessualità e che...
E soprattutto il tutto è subito.
Ecco, esatto, il tutto è subito, il tutto molto presto. A fianco di questo curriculum apparentemente non ufficiale, che racconta però queste cose, ci sono molto spesso invece gli adulti significativi, il mondo della scuola, il mondo della famiglia, che sono davvero imbarazzati e perciò silenziosi e che quindi ad un figlio che è sommerso da stimoli e sollecitazioni nell'area della sessualità, in realtà non dicono niente. E questo non dire niente lascia davvero i figli parecchio confusi. Cioè, alla fine i figli sono costretti ad aderire all'idea di sessualità che gli offre il mercato, che gli offrono i media, che offre loro il web, perché non ricevono invece un modello competente, la capacità, ecco, anche di discutere, di dibattere, di approfondire all'interno dei loro mondi educativi.
Abbiamo Michela, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno.
Allora, lei è una genitrice, una mamma?
Esattamente, sì.
Ecco, cosa abbiamo iniziato proprio chiedendoci e chiedendo a voi genitori quanto parlate di sessualità con i vostri figli? Lei ne parla?
Allora, sì, cerco di parlarne nonostante le mie grandi difficoltà, in quanto
non è facile, certo.
Non ho un'esperienza di figlia alla quale attingere, diciamo, in quanto in casa questo argomento era tabù.
A casa sua quando lei era adolescente, intende, sì.
Esattamente. E quindi sì, c'è una grande difficoltà nel trovare i momenti e le parole giuste, no? Come dire, entrare in questo argomento molto vasto e bello.
È complesso, vasto, no? È difficile parlarne anche con naturalezza, è questo che lei vuol dire, Michela.
Sì.
Grazie.
Soprattutto a me piacerebbe poter trasmettere ai miei figli che comunque è una cosa bella e mi auguro che lo sia anche per loro. Io volevo fare una domanda al professore.
Ma prego.
Buongiorno professore.
Buongiorno.
Io ho partecipato alla sua conferenza di mercoledì scorso a Vacallo.
Sì.
Ecco, l'ho trovata molto interessante. Una domanda che vorrei porle mi è venuta nottetempo e quindi non gliel'ho fatta in diretta in quell'occasione. Lei ha spiegato molto bene tutto quanto, io ho capito tutto benissimo. Una cosa forse mi è sfuggita o forse lei non l'ha detta. Per quanto riguarda le ragazze, la mia domanda è questa: se per i ragazzi diciamo loro si muovono sul web, no? Per trovare le loro informazioni, poi magari come lei aveva illustrato entrano nel sito della Gazzetta dello Sport e poi da lì trovano dei link dove gli si apre un mondo anche troppo grande per loro, no? La mia domanda è per le ragazze, per quella che è la sua esperienza, dove loro vanno a trovare queste informazioni, dove le cercano?
Grazie, grazie Michela. Tra l'altro nel suo libro, Alberto Pellai, Tutto troppo presto, c'è proprio un capitolo dedicato alle piccole donne che crescono troppo in fretta.
Sì, la domanda è molto adeguata perché effettivamente le nostre figlie e in generale le femmine e le donne, il sesso femminile, ha un modo di raccogliere informazioni e anche proprio di soddisfare le proprie curiosità intorno al tema della sessualità molto differente da quello degli uomini. Mentre gli uomini sono molto visivi e hanno bisogno di immagini, le ragazze sono invece più emotive, quindi hanno bisogno di storie, racconti, narrazioni, di parole. E quello che spesso fanno le ragazze è si muovono nel web o si muovono nei loro giornalini per ragazze giovanissime e sono molto incuriosite dalla pagina per esempio della sessuologa, sono molto incuriositi da blog intorno ai temi della sessualità nelle quali si racconta di quello che eventualmente le ragazze della loro età fanno oppure chiedono. Ed è chiaro che se le fonti che loro consultano sono fonti attendibili, gestite da professionisti che hanno a cuore la loro crescita, allora quelli diventano buoni percorsi di educazione sessuale. Se invece però quelle fonti sono fonti che non hanno un progetto educativo, che in realtà spesso hanno la volontà un po' di eccitarle, un po' di scandalizzarle, un po' di incuriosirle in un modo troppo adultizzato, ecco che lì dentro le nostre figlie si fanno delle fantasie rispetto a che cos'è la sessualità per una 13-15enne che sono molto lontane dal principio di realtà. Io un esempio concreto che a volte utilizzo con i genitori è questo: porto alcune lettere pubblicate nella pagina della sessuologa di alcune riviste che dovrebbero parlare a ragazzine di 12-14 anni. Leggo ad alta voce le lettere pubblicate su queste riviste, poi chiedo ai genitori quanti nella loro vita hanno mai avuto un'esperienza sessuale come quella che viene raccontata nel giornalino delle loro figlie di 12 anni, perché a volte sono proprio storie davvero molto molto estreme, molto lontane dalla realtà. I genitori si rendono conto allora che alle figlie spesso arrivano messaggi, sollecitazioni che sono davvero lontane da invece quella che è la realtà.
Sentiamo anche Monica, buongiorno.
Buongiorno,
Grazie di aver
ecco,
atteso.
grazie a voi. Niente, io semplicemente volevo dire un attimo, io ho un figlio che quest'anno compierà 12 anni e allora a livello già di tecnologie, io ho abbastanza anni di differenza con lui. Io sono in un mondo completamente avulso, cioè io lo chiamo il mio alieno perché nella mia realtà è entrato molto tardi, PC, internet, Facebook e tutto altro.
Soprattutto non è entrato nella sua adolescenza.
No, assolutamente, cioè io ho l'idea di avere già solo un contatto con un telefonino, di avere queste possibilità di immediatezza, era proprio fantascienza. E quindi quello è già strano, il voler gestire, il dover cercare di aiutarli a prendere la via giusta. Adesso lui è ancora in una fase dove, magari farà un po' ridere dirlo, ma sentire solo la parola sesso o tutto quello che è collegato, anche meno crudo, la risposta è beh, che schifo. E
Vabbè,
non so se sia l'unico caso o se questa età è un po' ancora così
è un modo di
infantile.
tabuizzare degli adolescenti, della
Sì, non si fa.
preadolescenza
È
probabilmente.
probabile, sì. Perché io, a differenza della signora di prima, sono molto aperta, cioè cerco di non essere chiaro da mettere in soggezione, da spaventare, però non ho difficoltà nel parlarne, tutto quello che può essere il campo appunto della sessualità, però non mi giungono gli input, non ne viene richiesto questo mio intervento e magari poi si rivolgerà di più al papà quando sarà il momento, questo
Perché poi c'è
posso
anche il
dire.
papà, non c'è solo
Sì,
la mamma.
sì, sì.
Infatti, invito anche i papà all'ascolto a chiamarci allo 0848 030707.
Sì, potremmo essere
Parlate o
anche.
meno di o come parlate di sessualità con i vostri figli. Lo spunto è il libro, lo ripeto, di Alberto Pellai, che è medico, psicoterapeuta, scrittore e autore appunto del libro Tutto troppo presto, l'educazione sessuale dei nostri figli ai tempi di internet. Che tra l'altro, Alberto Pellai, la novità è che di questo libro è che si distanzia da quelli che sono i classici manuali di educazione sessuale dell'età evolutiva, cioè si concentra su aspetti legati a quello che è l'uso delle tecnologie, quindi ai modi in cui queste raccontano e promuovono la sessualità dei giovanissimi.
Sì, io ho scelto per il mio libro quattro macro temi che sono la pornografia online, l'adescamento online, il sexting e la sessualizzazione precoce delle bambine. Sono quattro temi che sono potentemente entrati nella vita dei nostri figli dopo che hanno potuto accedere al mondo web e dopo che i media hanno cominciato a giocare nella loro vita un ruolo così impattante e così importante. Come diceva la signora, la mamma che ha appena chiamato, effettivamente noi genitori siamo molto spiazzati perché quel mondo è un mondo dove i nostri figli nativi digitali si muovono con un una certa tranquillità, con una certa abilità che a noi manca, e quindi siamo la prima generazione di genitori che, invece che stare davanti ai figli e un po' segnare il territorio e guidarli, ci troviamo spesso a rincorrere dei figli che sono lontani anni luce da dove siamo noi. Li dobbiamo proprio andare a riprendere. Noi dobbiamo colmare questo gap, non possiamo effettivamente pensare che i nativi digitali sanno già e fanno già tutto quello che serve a loro. Hanno davvero bisogno di mamma e papà, che probabilmente su quest'area devono diventare o devono imparare a diventare un po' più smart, cioè un po' più attenti e consapevoli, non per censurare, ma per continuare ad educare anche nel mondo online.
Spesso, soprattutto in fase preadolescenziale, adolescenziale, si vedono proprio i propri genitori come dei censori, e questo è anche il problema, che bisogna anche sgretolare dei muri, degli schemi, sia i genitori che, come ci raccontava l'ascoltatrice, hanno avuto un'educazione un po' rigida, e soprattutto dove la parola sesso era tabù in famiglia, e poi anche i figli devono cercare di vedere i propri genitori, ed è, credo sia un lavoro difficilissimo anche questo, con una visione più trasparente. Non solo si chiede trasparenza nei confronti dei figli, ma anche i figli devono essere più trasparenti nei confronti dei propri genitori.
Ma sì, il problema è che per tutti gli adolescenti di qualsiasi generazione i loro genitori sono dei Matusalemme, cioè vengono proprio dal Pleistocene, per cui è chiaro che noi nella relazione con loro ci sentiremo sempre dire: ma quanto sei vecchio, ma quanto sei antico. L'hanno detto intere generazioni di adolescenti. In questo momento lo dicono anche con una certa verità. Noi siamo davvero un po' vecchi, un po' antichi rispetto alle loro competenze digitali. Del resto però loro sono anche molto soli nel mondo online e anche nel mondo reale, cioè in fin dei conti la popolarità del mondo online nella vita dei nostri figli è un po' associata al fatto che loro sono davvero una generazione di figli iperstimolati, con moltissime possibilità, ma spesso con dei legami un po' fragili, sia all'interno del gruppo dei pari, sia nelle relazioni con gli adulti significativi. Per cui è un po' tutto un sistema cerchi concentrici che amplifica alcune forme di disagio. E io personalmente penso però che, come genitori, nessuno di noi vuole essere un cattivo genitore del proprio figlio. Rispetto alle tecnologie, più che cattivi genitori, siamo spesso genitori inconsapevoli. Mettiamo nelle mani di un bambino di 9 anni uno strumento che ha una potenza infinita e che lui probabilmente non sa a 9 anni già gestire bene, addomesticare bene. Lì dobbiamo essere presenti.
La settimana scorsa, tra l'altro, la puntata di Linea Rossa sulla 1, il programma televisivo RSI Giovane, non so se lei lo conosce, Alberto Pellai, sì, è stato dedicato proprio all'educazione sessuale. Insegnare il sesso era il titolo della trasmissione, e si parlava del ruolo della scuola, della famiglia, dei mass media, si parlava anche, lei l'ha già citata, la pornografia. E noi al telefono abbiamo proprio una partecipante di Linea Rossa, che è Nicole Campanile. Buongiorno Nicole.
Buongiorno a tutti.
Che ha partecipato alla puntata menzionata con, qui diciamo puoi partecipare anche col ruolo di osservatrice, di commentatrice. Hai ascoltato adesso quello che si è detto fino ad ora?
Sì,
a
sì,
proposito,
sì,
di come i genitori si rapportano a voi, o che esperienza tu hai avuto? Perché adesso non sei più preadolescente, sei credo post-adolescente.
Sì.
Ecco, davvero è tutto, a tuo avviso, troppo presto?
Allora, diciamo che mi fa ridere per quanto riguarda i giornalini, perché io stessa, appena avevo delle domande così, mi incuriosivano tanto questi giornalini. E il rapporto con i genitori, beh, a 14 anni pensi tutto, ma tranne che chiacchierare con tua mamma.
Di sesso.
Infatti,
poi.
Sì, esatto. Infatti la prima fonte di informazione erano le amiche stesse. Assolutamente.
Giusto,
Sì, sì, e per quanto riguarda internet, si sapeva che appena scrivevi qualcosa ti usciva fuori di tutto e di più, quindi quella era una fonte già che non andava tanto in quel periodo. E appunto le amiche si chiacchierava così, era un argomento che comunque a quell'età usciva spesso, c'è chi si approcciava prima, c'è chi arrivava dopo. Ecco, era una tutta un
Quindi non ti sentivi sola perché Alberto Pellai parlava di solitudine, di voi giovani all'interno della rete. Quindi la... Prego.
Ecco, nel senso, sì, ti chiudevi in camera, ecco, i genitori a 14 anni non ci pensi proprio, anzi è più un periodo dove ci litighi, diciamo,
Sì.
e appunto più che altro con le amiche, ecco, quella era una fonte primaria in quel caso, sì.
Ecco, quindi parlare con le amiche. Alberto Pellai, le nuove tecnologie, provocano disorientamento, l'ha detto anche lei, sia per i genitori sia per i figli, ma le tecnologie, e lo chiedo anche a Nicole, possono anche essere però un mezzo educativo?
Ma per quel che mi riguarda assolutamente sì, cioè io faccio ricorso tutti i giorni alle potenzialità positive delle tecnologie. Per scrivere questo libro ho avuto enorme beneficio io dalle tecnologie, cioè io in un pomeriggio riuscivo a raccogliere nel mio computer decine di articoli pubblicati in tutto il mondo e avrei avuto bisogno 20 anni fa di 2 anni per raccogliere la bibliografia necessaria prima di mettermi a scrivere un libro così. D'altro canto però proprio questa enormità di potenzialità significa che non ci sono confini, non ci sono limiti. Cioè penso che un genitore lo può intuire facilmente. Quando noi avevamo 12-13 anni cercavamo le parole proibite che gli adulti non ci spiegavano sul vocabolario della lingua italiana. Il vocabolario forniva quelle definizioni a tutti, molto, magari un po' glaciali, un po' fredde, ma erano quelle. Il vocabolario dei nostri figli oggi è Google, ma se un ragazzino di 12 anni mette una parola, per così dire, proibita dentro Google per scoprirne il significato, le risposte che riceve sono ben lontane da quelle del vocabolario della lingua italiana. E tra l'altro Google dà a un dodicenne le stesse risposte che darebbe a un quarantenne, quindi non è assolutamente fase specifico. È qui che c'è un dilemma molto forte e siccome noi non possiamo limitare Google, i genitori devono essere una zona di snodo, di presidio, di
Dei
accompagnamento e di
mediatori.
monitoraggio, assolutamente.
Nicole Campanile,
Sì,
ricordo,
appunto,
prego.
quando entrando online, cioè se scrivevi qualcosa ti usciva fuori di tutto di più e tu stessa magari capivi che non era la fonte più affidabile possibile in quel caso, quello no.
Ecco, posso chiederti, Nicole, quanto le nuove tecnologie hanno condizionato anche la tua sessualità, il tuo modo, il tuo modello di sessualità, il tuo modo di vedere e poi vivere anche la sessualità?
Ma appunto quello online meno, proprio perché si trovava di più, di tutto di più su appena aprivi Google che cosa. E noi, io stessa mi sono approcciata invece a un altro tipo di informazione che con delle amiche è il centro di pianificazione familiare, che comunque è rivolto a tutti i giovani, che abbiamo saputo di questo centro grazie alla scuola.
E
E sì, direttamente con la scuola media. Non è stata la prima fonte di informazione la scuola stessa, purtroppo, ma proprio questo centro, sì.
Alberto Pellai e Nicole Campanile, naturalmente agli ascoltatori, leggo degli SMS che sono arrivati durante questa nostra prima mezz'ora, il 955, lo ricordo parola chiave rete 1, il primo dice buongiorno, io ho 2 figli maschi di 13 e 11 anni, cerco di parlare di sesso in modo che capiscano che è una bella cosa e che non si deve far nulla di nascosto, bisogna vincere la paura di parlarne e mantenere un buon dialogo con i figli. Grazie Roberta, grazie a lei Roberta. Un altro ascoltatore o ascoltatrice dice si dovrebbe parlare di più di relazione affettiva legata alla sessualità e non scindere le due cose. È vero che Alberto Pellai, e lei ne parla nel suo libro Tutto troppo presto, spesso negli adolescenti, oggi, proprio perché ci sono le nuove tecnologie, si tendono a bruciare un po' le tappe, cioè sognare e desiderare. La sessualità, lo dice lei, è vitale perché significa darle il tempo di maturare nella nostra testa, nella testa di un preadolescente e di un adolescente prima che diventi azione. Cioè bisogna prepararla e pensarla prima di quella che è la sperimentazione concreta.
Sì, io credo che questo è proprio anche il senso dell'età evolutiva, in particolare dell'adolescenza rispetto al tema della sessualità, cioè l'adolescenza è una zona di laboratorio e palestra che ci prepara all'adultità e la sessualità è effettivamente una dimensione molto adultizzante, cioè quando noi la agiamo e la viviamo, dovrebbe essere perché siamo dentro a una relazione affettiva che ci rende uomo di fronte a una donna e viceversa, e che per chi lo vorrà prepara eventualmente addirittura anche alla responsabilità della genitorialità. Allora, la sessualità è davvero una dimensione forte. Se a 13-15 anni tu invece che sentirla come un bisogno, un desiderio, la trasformi immediatamente in un'azione, cioè qualcosa che va fatto, il rischio è davvero che non possiedi ancora tutte quelle competenze di contorno, che sono competenze prosociali, competenze di comunicazione, competenze di autodeterminazione, competenze di conoscenza di sé e dell'altro, capacità di entrare in sintonia col proprio corpo e con quello dell'altro. Ecco, un mondo che è proprio un mondo che attiva poi il dispositivo della sessualità con una modalità che non è solo ludica e piacevole, ma è anche relazionale e emotiva. Quello che succede, per esempio, nel web a un nostro figlio maschio è che se si trova intrappolato nella pornografia dell'online, che è fortemente eccitante, fortemente pulsionale, ed è fo
Stimolante.
esatto, è fortemente agita, butta dentro di sé alle sue fantasie sessuali una sessualità che è veramente solo genitale, non relazionale, cioè nel porno non è importante quali sono le storie di vita e le relazioni che legano le persone, è solo importante che ci siano due corpi che si vogliono unire e dare piacere. Quello però è chiaramente un modello che invita a fare sesso, non a fare l'amore. Se uno dentro il proprio progetto educativo ha una visione un po' più integrata della sessualità, ecco, deve proprio aiutare un proprio figlio a vedere anche con un occhio critico, per quanto questo possa essere possibile davanti a immagini pornografiche, quello che sta vedendo.
Quindi una sessualità non più sognata, solo agita. È vero, lo ripetiamo, durante la preadolescenza, la prima adolescenza, la sessualità deve essere qualcosa da preparare, come abbiamo detto, da immaginare, da fantasticare, da sognare. A te è successo così, Nicole Campanile? Hai
Ecco,
avuto il tempo di prepararla, la tua sessualità?
diciamo che se già in famiglia accade che questo è un tabù, va a finire che tu a quell'età hai voglia di trasgredire e quello che potrebbe portare le ragazzine al giorno d'oggi è scoprire queste cose nascoste o questo atto nascosto che tu non sai ancora cos'è. E quello che può portare le ragazzine a approcciarsi prima è proprio questo, voglia di scoprire qualcosa che tu non conosci ancora. E invece se viene vista già in famiglia come una cosa normale, una cosa fisiologica della vita, questo potrebbe prevenire un po' questo problema.
Gli ascoltatori possono chiamarci allo 0848 030707. Il tema è questa sessualità sull'internet, quanto le nuove tecnologie influenzano la sessualità, la comprensione della sessualità nei giovani di oggi, l'educazione sessuale dei nostri figli, dei vostri figli nell'era di internet avviene troppo presto, a vostro avviso, o in modo troppo superficiale. Abbiamo ricevuto un SMS al 955, dice Morena, io ho 55 anni e in terza maggiore il nostro maestro di italiano un'ora alla settimana ci faceva educazione sessuale. I genitori erano d'accordo, noi potevamo fare qualsiasi domanda. Nicole Campanile non è sempre stato così, ci ha lasciato così intrasentire prima.
Ecco sì, diciamo che nella scuola media io avevo fatto solo giusto 2 o 3 ore una lezione, dentro la lezione di scienze. Dove io ho approcciato più questo tema è stata la scuola sociale e sanitaria superiore che ho fatto, dove sì, c'era nell'ora di anatomia, si facevano le più domande, ma era già una scuola specializzata. Invece appunto
Esatto.
alle medie questo tema non è stato visto proprio perché il professore stesso in quel momento era in imbarazzo, cioè non c'era quella naturalevolezza nel parlarne.
Quindi a tuo avviso c'è ancora troppo imbarazzo a parlare. Come dai dei consigli agli adulti, Nicola? Come bisognerebbe, secondo te, parlare di sesso, di sessualità, di quello che ci sta raccontando anche Alberto Pellai?
Ecco, appunto, come ho già detto delle mamme, far vedere che è una cosa positiva, una fase della vita di tutti i giorni, può essere biologica, fisiologica, non deve essere proprio un tabù, una cosa di cui non se ne parla di certe parole. Questo può far già capire che il ragazzo quando cresce che è una cosa normale, non una cosa nascosta dove dopo si ha voglia di trasgredire, si va a scoprire troppo presto senza sapere i rischi e così.
Quindi anche il rispetto di una dimensione, Alberto Pellai, anche sacra del sesso, diceva lei prima.
Più che sacra direi importantissima,
cioè, e naturale.
Gran parte di quello che siamo, gran parte di quello che diventiamo, le cose più importanti della nostra vita che passano attraverso le relazioni e l'amore, hanno nella sessualità un motore e allo stesso tempo un significato assolutamente fondamentale. Per cui noi non possiamo scorporare questa dimensione della vita, cioè a volte è paradossale perché alla scuola elementare i nostri figli si vedono raccontare con grande naturalezza l'apparato cardiovascolare, l'apparato gastrointestinale, poi quando arriva magari l'apparato sessuale la risposta si fa tutto in frettissimo oppure si dice chiamiamo un esperto, come se quella zona della vita lì fosse una zona di cui gli adulti normali non sanno dire nulla, non sanno in qualche modo anche contenere nulla in termini emotivi. Noi come adulti dobbiamo davvero davvero un po' allontanarci da una posizione così affaticata e così poco adulta.
E timorosa, magari, mi permetto di aggiungere.
Esatto, magari è anche interessante dire ai vostri ascoltatori, cioè fondamentalmente abbiamo sentito tutte voci femminili, cioè dove sono i papà, dove sono gli uomini.
Ho già lanciato l'appello prima. Tra l'altro lei diceva l'importanza appunto della sessualità e proprio l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma credo lo dica anche lei nel suo libro, la definisce un aspetto centrale dell'essere umano che comprende appunto il sesso, l'identità di genere, di ruolo, l'orientamento sessuale, l'erotismo, poi magari avremo modo di parlarne, il piacere, l'intimità e la riproduzione.
Sì, credo che la sessualità, e ne siamo tutti consapevoli, è davvero una di quelle zone della nostra vita ricchissime, complesse, molto integrate in tutto quello che siamo, in tutto quello che facciamo, cioè ciascun uomo e donna adulta, ogni passo che fa, ogni minuto che vive, sta portando in giro anche l'idea e la valorialità intorno alla sessualità che ha imparato a costruire nel suo percorso di vita. Questa cosa però non è che nasce con l'adultità, nasce nello stesso momento in cui veniamo concepiti. Noi siamo frutto di un atto d'amore che è sessuale. Quando nasciamo la nostra sopravvivenza è legata a una pulsionalità che è anche erotica, cioè il fatto che il bambino sia allattato dalla mamma, che tutto passi attraverso la bocca, non con meccanismi sessuali, ma fortemente sensuali. E poi tutto il nostro percorso di crescita è davvero immerso in una serie di situazioni, di stimoli, di sollecitazioni, in cui molto ci arriva anche rispetto al tema della sessualità. Noi come adulti dobbiamo davvero esserne consapevoli, quindi non avere paura di prendere per mano i nostri figli e di voler essere il loro riferimento in questo ambito.
Una mamma ci scrive un sms al 955, dice: in Valposchiavo da alcuni anni vengono proposti dei corsi sulla sessualità e affettività agli adolescenti da parte di un team Teen Star. Questi corsi sono una bellissima opportunità per i giovani della Valle. Ecco, questo è un altro punto importante, Alberto Pellai, però adesso voglio presentarle un altro giovane, giovane anche lui che partecipa al programma RSI Linee Rosse, Samuel Liembo. Buongiorno Samuel.
Buongiorno.
Grazie dell'attesa, sappiamo che puoi restare poco perché sei a lezione. Non so se quanto tu sia riuscito ad ascoltare la nostra trasmissione, a dare magari un tuo feedback.
Ma guarda, non ho sentito molto perché purtroppo è caduta la linea, però si parlava di adulti e di come trasmettere la sessualità.
Esatto, come magari sì, ecco, come i tuoi genitori hanno parlato con te, o se l'hanno fatto con te di sessualità.
Ma guarda, con i miei genitori c'è sempre stato un particolare tabù, soprattutto con mia madre, che si è sempre particolarmente vergognata del tema. Pure oggi che ho 22 anni, quasi 23, si vergogna a parlare di queste cose di fronte a me e anche se gliene parlo io stesso, lei fa scena muta. Invece mio padre è molto più aperto alla questione. Quando ero più giovane era anche più schietto nel dirmi certe cose. Devo dire che non sono stati d'aiuto nessuno dei due, secondo me, perché mi hanno lasciato molte cose in sospeso e mio padre magari mi ha spiegato qualche pratica erotica invece di insegnarmi come approcciare alla sessualità in modo proprio interno, sensitivo, no? Di capire quali erano.
Forse era il suo modo di spiegarti la sessualità.
Sì, forse lui voleva prendersi un po' cura di me in questo senso.
Esatto.
Però era molto più pratico che, diciamo, cercare di farmi comprendere perché avevo certi istinti, perché volevo fare questo, che secondo me poteva essere più importante perché possono creare dei problemi, come è stato un po' anche per me, che non capivo bene come affrontare queste cose, no?
Ma senti, e l'internet quanto ti ha aiutato? Le nuove tecnologie quanto ti hanno aiutato a capire la sessualità oppure ti hanno disorientato ulteriormente?
Guarda, l'argomento internet secondo me è una cosa che viene veramente poco tenuta in considerazione, perché se ci si pensa, la prima cosa che può cercare un ragazzino di 11-12 anni sono proprio del materiale pornografico su internet, no? Quindi,
quindi secondo te, Samuel, la pornografia non aiuta a capire la sessualità?
Ma può aiutare a capire come si concretizza la sessualità, ma non può aiutare a capire la tua sessualità, nel senso, certamente tu capisci poi cos'è il sesso, come si fa, come si fanno certe cose, ma non rimani anche spaventato da certe cose, non le capisci bene, si toglie tutto il processo dell'amore che ci sta dietro e del fatto che si può anche sbagliare e del fatto che non si deve essere così sicuri e che non si deve arrivare solo a quello, perché la sessualità non è l'atto in sé, è tutto quello che ci sta attorno per me anche, no? E quello che provi, e in questo, nel materiale pornografico in internet, sicuramente non lo trovi.
Alberto Pellai, ti consiglio comunque, anche se non sei genitore, ma lo sarai, Samuel, di leggere il libro di Alberto Pellai, Tutto troppo presto, che conferma, e in fondo Samuel Yembo ci sta dicendo quello che lei già ha detto prima, il fatto che cerco un po' di riassumere quello che è il contenuto anche del suo libro, Alberto Pellai, cioè in fondo l'importante è sognare e desiderare la sessualità è vitale.
Sì, e soprattutto credo che Samuel l'ha proprio spiegato bene, cioè la pornografia alla fine mostra come si fa il sesso, ma tra l'altro mostra un come si fa che tantissime volte è lontano anni luce dalla realtà, cioè da come noi esseri umani, non pornostar, facciamo l'amore o facciamo sesso nelle nostre vite. Cioè la pornografia è molto intensa, molto esplicita, a volte molto violenta, presenta per esempio come donne semplicemente due modelli, il modello della donna che non pensa ad altro, oppure il modello della donna che pur pensando ad altro è comunque sempre disponibile per l'accoppiamento, e questo non corrisponde in nessun modo alle donne nella vita reale. Tra l'altro, proprio come faceva capire Samuel, la sessualità nella nostra vita, soprattutto quando si è giovani, non è così performante, non è così agita subito nel qui ed ora sempre perfetta, è scoperta dell'altro, è avvicinamento, è costruzione di un'intimità progressiva, è paura, è vergogna, è pudore, e queste cose le abbiamo dentro perché siamo fatti così noi esseri umani. Se un ragazzino che sente queste cose poi si confronta col modello iperperformante, ultra agito, sempre al top della sessualità pornografica, comincerà a pensare di se stesso: forse io non sono capace, ma quando toccherà a me probabilmente, non lo so, un sacco di pensieri negativi. Ecco, è su questo che i genitori devono davvero fare un sacco di lavoro educativo.
E noi siamo prima di tutto degli esploratori.
E noi siamo prima di tutto degli esploratori. Tra l'altro io credo che siamo proprio la prima generazione di genitori dei nativi digitali. I nostri figli sono un po' le cavie di questo mondo che è cambiato e accelerato così velocemente, e non ci ha permesso a noi genitori di costruirci da una parte i nostri anticorpi e dall'altra le nostre competenze. Io per primo, per scrivere questo libro, alla fine ho fatto riferimento a storie che io ho visto in questi 3-4 anni nel mio studio di psicoterapeuta, storie rispetto alle quali io stesso non avevo una formazione, cioè nessuno mi aveva insegnato come aiutare una 12enne con problema di sexting o una 11enne con problema di adescamento online che aveva girato video hard di sé davanti alla webcam perché è ricattata da un altro. Ecco, proprio situazioni impensabili per chi come me magari ha studiato 10 o 15 anni fa alcuni temi.
Abbiamo un'altra voce giovane assieme a Samuel Liembo, a Nicole Campanile, che è Simone Ganzer. Grazie Simone d'essere anche tu, credo che sei a scuola e quindi grazie mille, buongiorno a te. Senti, non so anche tu quanto sia riuscito ad ascoltare, ma a te chiedo quanto le nuove tecnologie hanno condizionato anche la tua sessualità.
Sì, innanzitutto buongiorno. Allora, le tecnologie hanno condizionato.
Cioè, o in modo ma anche positivo, perché no?
Sì, appunto, cioè stavo dicendo, hanno condizionato sia in modo negativo che in modo positivo, cioè secondo me è una cosa molto personale, bisogna saper giudicare le cose che si vedono in internet, nel web, e avere uno spirito critico. Questo ovviamente viene dato un po' anche dall'età, cioè dalla maturità che si può avere da ragazzi, ovviamente in parte limitata, però ognuno deve più o meno farsi cioè riuscire a captare cos'è realmente reale e cosa non lo è, e prendere le cose positive e quelle negative.
Però Simone, è estremamente difficile, cioè quello che tu dici, saper giudicare vuol dire avere gli strumenti anche per poter giudicare.
Sì, quello spesso appunto viene dato, a mio parere, anche dall'educazione a casa. Cioè un genitore al giorno d'oggi che sa cosa c'è nel web dovrebbe provare almeno a sensibilizzare il figlio su cosa potrebbe vedere e su cosa si può aspettare, cosa è vero e cosa non è vero. Come abbiamo detto prima, cioè la pornografia è un esempio ovvio.
Alberto Pellai vuole dire qualcosa intanto, che pensa, una risposta o come colloquiare con Simone Ganzer? Leggo a tutti gli ascoltatori due sms arrivati, il primo è di, non è scritto il nome, buongiorno, due figli e una mamma di 13 anni, vorrei parlare con loro della sessualità, ma su consiglio della professoressa mi ha detto di aspettare dopo che avranno fatto lezione di educazione sessuale. È giusto oppure no? Si chiede questa mamma. E vorrei sapere se ci fosse qualche libro che si può dare ai figli che parla di questo argomento. Il suo libro, Alberto Pellai, Tutto troppo presto, è indirizzato ai genitori, ma anche i figli possono leggerlo, non? Anzi, perché i figli saranno poi un domani dei genitori.
Cioè il mio libro ha molte pagine anche per i ragazzi, però io non lo farei leggere a un figlio così d'amblè, perché tante pagine sono veramente noiose per i giovanissimi, perché sono proprio pagine per gli adulti, cioè riflessioni educative, mentre ci sono molte pagine, per esempio quelle con la conversazione sulla pornografia, che davvero un papà e un figlio possono leggere insieme. Magari per un ragazzo consiglio un libro come Lasciatemi crescere in pace, oppure Così sei fatto tu, ecco, che sono libri più mirati, sono già stati pensati e scritti per l'età evolutiva e quindi contengono materiali che sono immediatamente fruibili per un adolescente.
Intanto saluto e ringrazio Samuel Liembo che ha dovuto tornare in aula, mi rivolgo ancora a Nicole Campanile e Simone Ganzer. Dunque, tra i consigli di Alberto Pellai nel suo libro Tutto troppo presto c'è anche quello, rivolto ovviamente ai genitori, di essere adulti autorevoli e competenti. Per voi cosa significa, Nicole Campanile, un adulto o un genitore autorevole e competente?
Più sei autorevole con l'età, più io per esempio non ascoltavo. Invece se già un genitore che cerca di farti capire le cose senza importi comunque un metodo di educazione, già è un approccio diverso secondo me.
E Simone, cosa pensi?
In parte la stessa cosa, ovviamente non deve importi con aggressività l'argomento, perché comunque in giovane età è sempre un argomento che ancora oggi è abbastanza un tabù e non bisogna esagerare a esporsi con determinati argomenti da parte del genitore.
Facciamo un esempio, se possibile. Esporsi come? Non... raccontando la propria esperienza?
Boh, magari raccontando la propria esperienza, sì, ma senza magari, dipende ovviamente dall'età del ragazzo, senza magari entrare in argomenti troppo spinti, ma portando la cosa ad un livello è comprensibile per l'età che ha il ragazzo.
Pensando a questi argomenti, Simone Ganser, ti sei già immaginato genitore in una situazione di questo genere? Spiegare a tuo figlio che cosa sia la sessualità, come viverla, come comportarsi sull'internet, eccetera, eccetera. O magari no.
È una bella domanda. Cioè, adesso come adesso, ho 19 anni, spero di non arrivare a quel punto. Però sì, cioè, ci ho già pensato, anche se non è facile veramente mettersi nella situazione del genitore. Cioè, pensarci sì, perché adesso sono un ragazzo e lo vedo un po' più tranquilla come cosa. Però mi vedo anche un po' proiettato più in là negli anni, che sei un po' più protettivo rispetto a tuo figlio o figlia, e non saprei esattamente come approcciare, sinceramente. Cioè, parlerei probabilmente appunto del web, li farei vedere a un'età 14, 13, 14 anni, dove comunque la maturità è relativamente già sviluppata, eccetera, incominciarli a farli vedere che nel web ci sono determinate cose, cioè appunto la pornografia, e spiegargli che non è del tutto reale, cioè appunto bisogna analizzarla, perché sono comunque attori, eccetera, eccetera, e non è così che si approccia. Se poi può insegnare veramente l'atto sessuale in sé, sì, però non è quella la realtà, e quindi farsi rendere conto che se un giorno si troveranno in quella situazione non devono preoccuparsi realmente delle prestazioni a tutti gli effetti, diciamo.
Simone, un grande grazie per questa tua disponibilità a partecipare a Mille Voci. So che devi rientrare, grazie. Adesso parlo ancora con Nicole, che gentilmente si è messa a disposizione per noi dall'inizio di questa edizione di Mille Voci. Che così a pelle, cosa ti viene da dire,
allora,
Nicole, come commento, come critica, perché non sempre noi adulti diciamo le cose giuste. Cioè, qui si dice, si chiede che l'adulto deve decidere qual è anche la sua posizione educativa, ed è difficilissimo, però forse voi giovani potete aiutarci anche.
Se devo fare una prima critica, magari fin da piccoli evitare di dare a queste parti genitali degli altri nomi, perché questo fa sì già che c'è dietro un tabù, c'è dietro una cosa nascosta. E magari sì, andando a raccontare la propria esperienza, questo fa già un'apertura verso il ragazzo, senza andare troppo a farlo sentire in imbarazzo, perché poi quando vedrà che il genitore ne parla apertamente, sarà il ragazzo stesso a fare le domande al genitore che vorrà fare lui, senza quindi imporgli questo tema con autorevolezza così.
Eros, buongiorno.
Oh, buongiorno carissimi, è un argomento favoloso. Io sono già nonno e le posso dire che ci sono dei siti internet dove si può guardare con i figli e imparare, sia i genitori, i nonni e i figli. Pensi, su gv.org, i giovani chiedono, ci sono tantissime soluzioni alle problematiche dei giovani, l'adolescenza e come insegnare, come fare, che è stupendo, lo consiglio a tutti, gv.org, e potete trovare in tutte le lingue, in italiano, stupendo, guardi, veramente qualcosa che, come ha detto anche la signorina precedente, avete detto le cose ragionevoli e giuste, però molte volte anche i genitori hanno bisogno di quella spinta, e i giovani di capire, vero?
Hanno bisogno di essere rassicurati anche loro.
Rassicurati,
grazie.
Ha detto dei nomi che non bisogna fare, cioè, ed è giusto, però molte volte anche i genitori non lo sanno come fare a rassicurare i figli, e lì trovano delle soluzioni alle problematiche giovanili. Proprio i giovani chiedono, andate lì e vedrete che troverete delle risposte stupende. Io come nonno ringrazio questo sito, perché ho avuto delle cose stupende da insegnare.
Eros, grazie mille. Grazie mille, buona continuazione. Alberto Pellai, sono le 11:56, siamo in conclusione. Lei si chiede proprio anche nel suo libro Tutto troppo presto cosa si può fare. Qualcosa abbiamo detto, però il condividere il più possibile. Ad esempio, lei consiglia ai genitori di insegnare a guardare la TV con occhio critico, di discutere insieme del modello dominante, di dire la vostra, di comprendere il punto di vista dei propri figli, cercare così di ampliare i loro orizzonti. Anche questa è un decidere assieme ai figli, e non è un controsenso la posizione educativa.
Sì, credo che poi come genitori dobbiamo davvero imparare tanto a parlare fra noi adulti, cioè a dirci cosa ne pensi tu, che cosa stai raccontando a tuo figlio, hai visto ieri quel film, che messaggio mandava
E
secondo
mettersi in
te?
gioco, mettere.
Assolutamente, cioè noi dobbiamo proprio far sentire a chi sta crescendo, che stanno crescendo a fianco di un'intera generazione di adulti che ha imparato a parlare. Essere autorevoli non vuol dire essere autoritari, ma significa proprio essere adulti, cioè essere capaci di ascoltare, essere capaci di offrire invece parole laddove sentiamo che ce n'è bisogno e soprattutto saper stare sia davanti per fare da guida, sia di fianco ad un figlio o a un ragazzo per poter accogliere quelle confidenze o quelle fatiche o quelle difficoltà che noi quando eravamo ragazzi non siamo riusciti mai a comunicare ai nostri adulti di riferimento.
Grazie Alberto Pellai per questo suo contributo. Ricordo il titolo del suo libro Tutto troppo presto. Ne abbiamo parlato durante questa puntata di Mille Voci che potete riascoltare andando sul nostro sito rsi.ch/millevoci. Grazie a voi, ma grazie anche a Samuel Iembo, a Nicole Campanile e Simone Ganzer. Domani saremo ancora in rete nella nuova edizione di Mille Voci, però ci sarà il turismo, l'e-tourism e le nuove frontiere. Grazie a voi, fra poco la pagina dell'attualità del Mezzogiorno.